Un saluto agli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao Giorgio, ciao Giorgio, stai
Ciao,
bene? Tutto ok?
Gigi,
Tutto ok. Abbiamo scelto un tema splendido. Ce l'ha scelto la dottoressa Eugenia Dozio, che il titolo è questo: Le mille e una dieta, diete dimagranti a confronto. Vi ho detto che siamo con la dottoressa Eugenia Dozio, dietista del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria, ma coordinatrice dell'equipe nutrizionale di Villa Miralago. Vi ricordo che è una comunità terapeutico-riabilitativa per i disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia e obesità. La conosciamo bene, Giorgio, la conosciamo bene. 13 volte davanti ai microfoni di Radio Missione Francescana. 13 volte. E ormai è la nostra consulente per quanto riguarda l'alimentazione. Vorrei che tu la salutassi.
No,
E
no, bene,
dice,
dottoressa.
sei talmente grasso che hai bisogno di lei.
Bene, dottoressa, buongiorno. È sempre
Buongiorno.
interessante parlare con lei, guardi, l'abbiamo fatto altre volte averla come ospite e parlare con lei specialmente di diete. Ma oggi parliamo di quella dimagrante, approfittando proprio di quella che è la sua competenza nel campo. E vogliamo proprio sentirla perché è un problema molto importante che interessa veramente tante persone. Grazie, dottoressa.
Giorgio,
Grazie a
adesso
voi.
parto io, la uccido subito e ricominciamo. Mi raccomando, io leggo due parole. Quando si è deciso di parlare con lei di diete dimagranti, io come sempre vado in internet e ho cercato diete dimagranti. Ne ho trovate, non esagero, non esagero. Ce n'era una che mi ha fatto ridere, che è quella del biscotto. Ho detto quasi quasi vado giù e mi mangio il biscotto. Però mi sono domandato, mi sono chiesto, qual è la dieta più efficace? Qual è la migliore di tutte? E ho risposto io, poi vediamo se è giusto. Ma io credo che la domanda più logica e più giusta potrebbe essere questa: qual è la dieta adatta a me?
Vado.
Ma, dottoressa, ormai
Ok,
sei tu, vai, 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 vai,
innanzitutto grazie
salutami.
di questi plurimi inviti, mi fa sempre molto piacere incontrarvi e saluto tutti gli ascoltatori. Dunque, come sapete, per chi mi ha già ascoltato, la risposta per me è semplice, ma non è solo per me, è la comunità scientifica che risponde a questa domanda. La migliore dieta in qualsiasi situazione io mi trovi anche in quella nel voler perdere peso, diciamo così, è cercare di mantenere il canone della dieta mediterranea, perché questo sicuramente è scientificamente la risposta più valida. È chiaro che quando noi ci poniamo questa domanda, soprattutto se io vado a fare delle ricerche in internet e magari ascolto, diciamo così, dei luoghi comuni che posso ascoltare per me che ho un po' una deformazione professionale che mi capita di allungare le orecchie quando mi trovo al bar, al ristorante o in mezzo a delle persone che si esprimono rispetto a diete dimagranti, ho fatto questo. E mi rendo conto che sicuramente molta gente è, diciamo così, un po' fuorviata da indicazioni che spesso sono anche potenzialmente pericolose per la salute, per cui di fatto bisogna avere, diciamo così, dei riferimenti. Ma questi riferimenti anche sul web ci sono e per cui ci sono dei siti come quello del Ministero della Salute, come quello della Società Italiana di Nutrizione Umana, come quello dell'Associazione di Dietetica Italiana, che costantemente danno delle indicazioni adeguate e corrette nei confronti di queste cose, per cui bisogna fare affidamento ai siti ufficiali della salute. Dove comunque il Ministero della Salute ha sicuramente l'accortezza e la costanza di informare le persone rispetto anche a questo tema. Dottoressa, io volevo subito mettere insieme il paziente e lo specialista. Io penso che il modo migliore per scegliere una dieta
e quindi ridurre un pochino le calorie, aumentare il metabolismo, eccetera, sia compito del paziente insieme allo specialista, proprio perché è necessario modificare le abitudini alimentari ed ognuno di noi ha un qualcosa di personalizzato, per cui lo specialista deve intervenire in un certo modo anche per non incorrere in problemi particolari di salute, dottoressa. Quindi è estremamente importante l'unione, la collaborazione tra paziente e specialista quando si tratta di dimagrire.
Certo, sicuramente questo è importantissimo. Innanzitutto, se noi ci troviamo in ambito di patologia, di malattia, è chiaro che la prescrizione dietetica deve essere assolutamente fatta dal medico, perché diciamo, molte figure possono essere di supporto al medico che definisce una patologia e richiede una dieta adatta a questa patologia. Nell'ambito poi invece dell'educazione alimentare o di persone che hanno diete fortemente sbilanciate, persone che non sanno che cosa mangiare, magari non hanno conoscenze sufficienti oppure si sono fatte appunto fuorviare rispetto a delle indicazioni dietetiche trovate appunto su siti oppure da specialisti che non sono specialisti, perché ahimè nell'ambito della nutrizione adesso ci sono persone non qualificate che comunque danno regimi dietetici, e questo sicuramente è pericoloso, veramente pericoloso, perché guardate, l'altro giorno ho incontrato una paziente la quale mi diceva guardi, io su internet ho acquistato dei prodotti dietetici fondamentalmente fatti da finti alimenti, per cui alimenti per proteici, sintetici e tutto quanto, e poi dopodiché io casualmente non mi sentivo molto bene, ho fatto gli esami del sangue, avevo l'acido urico altissimo, ho dovuto prendere una terapia e io sono rimasta basita, perché questa persona comunque aveva una capacità di capire, dico, ma com'è possibile che uno acquisti su internet dei prodotti dietetici non ben specificati, non ho una valutazione della situazione di salute, per cui io posso magari già avere una predisposizione per una patologia renale, eccetera, eccetera, e io vado a sovraccaricare il rene sulla metabolizzazione di proteine. Diciamo che queste cose sono veramente ad alto rischio, e soprattutto poi la gente crede di fare un qualcosa di buono per la propria salute, in realtà invece va a creare dei veri danni, per cui di fatto lo specialista è fondamentale, ma che lo specialista per esempio sia anche certificato, cioè sia una persona che abbia la qualifica adeguata per fare questo. Sicuramente nell'ambito delle diete c'è una pericolosità enorme, soprattutto perché ahimè c'è un'industria dietetica che vende prodotti oppure vende rimedi magici per cose che fondamentalmente poi mettono veramente a rischio la nostra salute. Per cui bisogna prestare veramente attenzione, e quei riferimenti che vi ho dato teneteli cari, perché lì sicuramente ci sono delle indicazioni, anche molto l'Associazione Dietetica Italiana fa tanto e fa molto proprio per dare delle indicazioni precise per quanto riguarda questa problematica, diciamo.
Dottoressa Dozio, a me, io credo di essere in sovrappeso, no? Ogni tanto mi guardo la mia panza e mi vedo in sovrappeso, ma come faccio a capire se sono in sovrappeso oppure altre persone se sono obese? Ognuno di noi, mi sembra, ha un metabolismo diverso e una particolare conformazione fisica. Quindi la composizione corporea ha un valore rilevante nella stima del sovrappeso.
Certo. Allora, questo per me è un tema molto caro, perché di fatto uno deve considerare la composizione del corpo, e qui non possiamo prescindere dal fatto che noi siamo fatti in un determinato modo, cioè noi abbiamo per esempio una costituzione robusta, una costituzione esile, e questa costituzione non ce la può togliere nessuno, per cui io vedo molte persone che si ostinano a voler stare, ad acquisire una costituzione fisica che non gli appartiene. Per cui il nostro organismo in quel caso tenderà sempre a cercare di ripristinare una situazione fisiologica che appartiene a quell'organismo. Mi spiego meglio. Se io vado su delle tabelle ipotetiche e leggo che il mio peso, diciamo così, quello ideale che dovrei avere è di, non so, 10 kg, 5 kg in meno rispetto a quello che io fisiologicamente devo essere, è chiaro che se io cerco di raggiungere quel peso, il mio corpo poi a quel peso non sarà mai stabile, per cui darà degli input a cercare di ritornare a un peso, e questo diciamo così fisiologicamente. Poi è chiaro che io devo definire se sono in sovrappeso, per cui diciamo una valutazione un pochino più precisa è quando io vado a determinare il mio indice di massa corporea, e questo indice di massa corporea è ovunque descritto che dà diciamo così una definizione: il sottopeso, il normopeso, il sovrappeso e l'obesità. E questo è rapportando praticamente il peso diviso l'altezza in metri al quadrato. Ecco, però anche questa cosa, giustamente, vediamo che la normalità del peso di una persona, se io vado a fare questo indice di massa corporea o BMI, Body Mass Index, è la stessa identica cosa, ovviamente mi darà uno, diciamo, un peso normale che ha uno scarto, una variazione anche di 8 kg, e questo ovviamente un bene, ma una persona che può essere in un peso normale con una variazione di 8 kg, 7 kg, adesso ovviamente che cosa significa? Significa che questa valutazione con l'indice di massa corporea rispetta molto la composizione corporea. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che una persona deve avere nella sua composizione corporea, in base anche all'età, una certa quantità di tessuto magro, di massa magra, e una certa quantità di grasso. Ci sono persone, per esempio, che hanno stesso peso, stessa altezza e stessa età, e uno sembra in sovrappeso e l'altro invece sembra in overpeso. Che cosa fa la differenza? La quantità di massa magra, la quantità di massa muscolare che io ho rispetto al quantitativo di grasso, per cui questa determinazione è comunque una determinazione della valutazione della composizione corporea che dà delle indicazioni più utili per definire il peso normale di una persona.
Quindi, dottoressa, da quello che sento, lei è favorevole alle diete a obiettivo? Cioè, io voglio perdere 10 kg, ne voglio perdere, voglio dimagrire per 20 kg, tot settimana, tot al giorno. Cioè, questo tipo di dieta, lei è favorevole?
Assolutamente no. Cioè, ah, ecco. Nel senso, no, voglio dire, assolutamente, quello che intendevo dire è che appunto è proprio quello che darsi degli obiettivi che non sono stati valutati da uno specialista, è assurdo, o peggio ancora, ahimè, ci sono degli specialisti che colludono con questa cosa, cioè che richiedono delle perdite, dei cali ponderali eccessivi rispetto a quello che fisiologicamente una persona dovrebbe avere, e questo porta comunque poi sicuramente a una difficoltà nel mantenimento del peso e a grosse difficoltà. Poi non dimentichiamoci, a me questa cosa mi colpisce molto, nel senso che sono molto sensibile rispetto a questo tema, che soprattutto quando io ho obiettivi di questo tipo, obiettivi non realistici, eccetera, eccetera, fondamentalmente che cosa succede? Succede che io ho una possibilità di sviluppare un anche moderato disturbo del comportamento alimentare, perché io vedo che faccio delle cose, non riesco a mantenerle, per cui diciamo così focalizzo molto di più il tema della dieta, il tema della perdita di peso. Questa cosa poi mi può dare psicologicamente altri tipi di problematiche.
Dottoressa, ci fermiamo un attimo, sentiamo la sua magnifica canzone che ha scelto, la sentiamo tranquillamente, poi iniziamo ancora a parlare delle diete dimagranti, di tutti questi problemi.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Abbiamo con noi la nostra dottoressa Eugenia Dozio. Una cosa soltanto: dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria. Il tema naturalmente sono le diete, in questo caso le diete dimagranti. Vai Giorgio.
Dottoressa, le voglio chiedere, i pazienti che seguono le cure dimagranti spesso sono persone perfettamente convinte e di solito sono anche disposti a sacrifici, a privazioni, ma questi sacrifici poi ricadono spesso sulla salute, hanno delle conseguenze sulla persona. Ma questi sacrifici a cosa sono dovuti? Lei ha parlato prima, ha accennato a qualcosa prima, cioè possono essere dovuti a problemi, a prodotti da usare, a strumenti, a programmi utilizzati, quando invece il perdere peso deve essere una cosa piena di benessere, non una cosa da sacrificio. Deve essere una restitutissima integrum.
Certo, quello che innanzitutto bisogna rispettare, per esempio, è l'equilibrio nutrizionale. Per cui ammettiamo che uno voglia, magari ha messo qualche chilo, ecco, diciamo che il periodo da cui veniamo, il lockdown, dove sono cambiate tantissimo le nostre abitudini alimentari, alimentare proprio lo stile di vita, no? Per cui abbiamo mangiato magari di più, siamo stati più sedentari, ovviamente tutte cose che hanno portato in molte persone ad un aumento ponderale. È chiaro che anche il fatto di essere aumentati molto durante questo periodo è anche una mancanza proprio di educazione da questo punto di vista, nel senso che comunque non era vietato, per dire, comunque fare un minimo di attività fisica, anzi molte persone si sono comunque hanno fatto molto per fare la stessa attività fisica a casa, eccetera. Però sicuramente è stato un periodo molto difficile e soprattutto avere l'alimentazione a portata di mano ha fatto sì che magari abbiamo mangiato di più, ci siamo concentrati su elaborare magari particolari dolci, abbiamo fatto pane a casa, cioè tutte quelle cose che secondo me fanno parte di un buon stile di vita, nel senso curarsi dell'alimentazione, fare cioè, dei cibi sani, occuparsi dell'alimentazione è una cosa assolutamente corretta e salutare. È chiaro che se io ho ceduto adesso mi ritrovo in una condizione in cui devo magari riprendere qualche chilo. Lì è sufficiente cercare di riprendere uno stile di vita normale, mangiare con regolarità diciamo con le caratteristiche della dieta mediterranea, per cui un adeguato apporto di carboidrati che deve essere distribuito su tutti e tre i pasti, per cui cereali a colazione, a pranzo e a cena, le proteine adeguate, la frutta e la verdura, e magari mi tolgo i dolci, i pasticci, cioè tutte quelle cose, e cerco di avere uno stile di vita sano, per cui vado anche a camminare, rientro in palestra, magari inizio a nuotare, cioè, e questa cosa qua progressivamente riporta, senza fare grandi rinunce, al mio peso, diciamo, normale. Poi se la situazione è più complicata, è chiaro che devo a quel punto rivolgermi a uno specialista che possa darmi delle indicazioni, ma delle indicazioni che mi proteggano, non delle indicazioni che diventano, come giustamente diceva lei, una situazione da molto difficile da sostenere, perché vale la regola: più io restringo, più io mangio. Questo lo conoscono bene nei miei pazienti qua a Villa Milalago, da dove vi sto parlando, ovviamente questa cosa è fondamentale. Attenzione che restringere troppo, focalizzarsi troppo su una dieta restrittiva ha un rebound sul mangiare molto di più e avere poi degli esiti spettacolari su questa cosa.
Dottoressa, io le volevo fare un'altra domanda a questo proposito. I tempi fisiologici lenti della digestione, come vengono valutati? Come sono visti? Sono un problema, un ostacolo? Cioè, voi li valutate correttamente? È un problema importante per voi?
Innanzitutto valutare che una persona abbia diciamo così, una digestione corretta, è chiaro che se io miglioro la qualità della mia dieta, migliora anche gli aspetti digestivi, perché sappiamo benissimo che una dieta troppo ricca di grassi, troppo ricca di zuccheri, ovviamente soprattutto avere una dieta ricca di grassi animali, crea una serie di difficoltà digestive, di tempi di svuotamento gastrico aumentati, per cui di cibo che fermenta. È chiaro che già sistemare gli apporti e dare degli apporti corretti e adeguati, io ottengo un miglioramento della digestione, dell'assorbimento e per cui un migliore benessere. Questo è assolutamente importante da valutare, ma è chiaro che di per sé proprio il fatto di riequilibrare la dieta, dare i giusti apporti senza sovraccaricare diciamo così l'aspetto digestivo e l'assorbimento, ovviamente io avrò un miglioramento del mio benessere.
Dottoressa, io ho molti amici e molti amici, sono curioso su questo, molti amici fanno le diete vegetariane o vegane. Te lo posso assicurare che quando siamo insieme a pranzo non dico vomito, ma quasi. Ma
c'è anche mia figlia che fa la vegetariana.
C'è anche tua figlia che lo fa. Queste diete vegetariane o vegane, così selettive, possono creare sindromi di carenza alimentari, se protratte all'estremo e per una vita intera. Cioè, mi dà l'idea che questi sono dei pazzi, scusa.
Vabbè, diciamo che anche rispetto alla scientificità di questa cosa, ci sono delle diete vegetariane, e questo anche il Ministero della Salute lo riconosce, che se ben condotte e ben pianificate, visto che hanno una introduzione comunque di proteine animali, ce l'hanno perché mangiano i formaggi, le uova, per cui io su questa cosa, cioè, ci sono molti studi scientifici che dicono che una dieta vegetariana ben condotta e ben pianificata è una fonte di salute, diciamo così. Diverso è il discorso dell'alimentazione vegana, che ovviamente se quella vegetariana deve essere ben condotta e ben pianificata, l'alimentazione vegana deve essere ultra ben condotta, ultra ben pianificata, e soprattutto poi per avere tutti i principi nutritivi che servono io ho bisogno di integratori sintetici. Questo per me è veramente una cosa che non mi piace, nel senso, perché io per alimentarmi in modo corretto tolgo dei principi nutritivi e devo metterli sintetici, tolgo dell'alimentazione naturale che si sa perfettamente che fa bene alla mia salute e metto degli integratori sintetici. Questa, però, eticamente io non mi posso permettere di giudicare questa cosa, perché giustamente uno nella propria vita fa quello che si sente di fare, quello. Ribadisco, scientificamente la dieta vegana è ad alto rischio di carenze nutrizionali, e questo ovviamente non c'è. Poi dopo, rispetto a quello, se uno eticamente vuol fare delle scelte e le fa, è chiaro che il mio consiglio è quello di cercare di pianificare molto bene l'assunzione di tutti i principi nutritivi che vengono evitati e tolti durante questa appunto scelta dietetica, e che gli integratori vengano presi assolutamente con costanza per cercare appunto di evitare delle carenze che possono essere anche pericolose per la salute.
Dottoressa Dossio, io volevo parlare questa volta del risultato di una dieta. L'obiettivo della dieta dimagrante è far star bene, però la dieta scelta potrebbe non avere successo a lungo termine. La maggior parte potrebbe rimanere delusa, non soddisfatta, anche perché qualche volta, per non dire spesso, il peso si recupera. Cosa avviene? Perché avviene? Perché, come diceva lei, la dieta forse è troppo rigida e i cibi sono meno attraenti? Cioè, qual è il problema? Ma che spesso ritornano questi chili?
Il problema è innanzitutto avere degli obiettivi realistici. Cioè, se io sono molto in sovrappeso, obeso, eccetera, eccetera, già una perdita del 10% del peso è comunque un grosso successo. Per cui già questo potrebbe essere dire mettere degli obiettivi realistici, poi ovviamente poi a secondo, perché generalmente se una persona è obeso, per cui spesso ha altre patologie correlate, per cui insomma bisogna cercare di fare bene le cose, cioè di fare pianificare appunto anche con una prescrizione medica delle varie, diciamo così, della qualità e la quantità dei principi nutritivi. Va bene, questo è un discorso. Ma che cosa succede spesso quando io faccio delle diete, diciamo così, molto drastiche, molto restrittive? Che nella perdita di peso io ho non solo una perdita di grasso, una perdita di liquidi, ma ho una perdita anche di massa metabolicamente attiva. Per cui se io faccio una dieta fortemente sbilanciata e perdo massa metabolicamente attiva, vuol dire che quando io perdo questo tipo di peso, io ho una riduzione del consumo energetico. E per cui per mantenere quel peso io dovrò mangiare meno rispetto. Invece la cosa importante è proprio quella di fare una dieta restrittiva ma molto, diciamo così, blanda, mantenere un buono stile di vita, per cui cercare di fare attività fisica moderata ma costante. Questa è una cosa importante proprio perché io salvaguardo la massa metabolicamente attiva, che se perdo durante il calo ponderale io faccio un danno alla mia composizione corporea. Torniamo proprio a quel discorso che facevamo prima, che è molto importante quando io faccio una valutazione del peso, capire di che cosa è fatto questo peso, perché questa è una focalizzazione, una, diciamo così, una valutazione assolutamente fondamentale.
Fuori e guardo intorno, come gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando è
arrivi quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, è scritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così, adesso e per quando tornerà l'incanto. E se mi trovi stanco, se mi trovi spento, se il meglio è già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me, i vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi che troppo è per poco e non basta ancora ed è una volta sola. E ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te, di te vicino a me. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole. Mi spiace se ho peccato, mi spiace se ho sbagliato, se non ci sono stato, non sono tornato. Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà il tempo per partire, il tempo di restare.
Abbiamo con noi, e la stiamo intervistando io e Giorgio, la dottoressa Eugenia Dozio. Vi ricordo, dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria. Il tema è le diete dimagranti. Vai Giorgio.
Dottoressa, lei ha parlato adesso, la dieta deve essere prevalentemente facile, semplice, cara, gustosa. E cosa c'è meglio della dieta mediterranea? In questi termini. E la mia domanda è questa: la dieta mediterranea, tanto seguita e tanto facile, può essere considerato un menù per dimagrire? E poi, qual è il rapporto con le altre diete, quelle più restrittive?
Beh, innanzitutto, la dieta mediterranea, cioè, comunque, io invito sempre ad andare a cercare, diciamo così, veramente scrivere dieta mediterranea e vedere quante cose positive, scientificamente valide, vengono fatte in favore della dieta mediterranea. Innanzitutto, nella maggior parte di patologie, diciamo così, la scientificità sta proprio nel fatto di non modificare il modello mediterraneo. Per l'obesità, per le dislipidemie, il sovrappeso, per il diabete. Il diabete stesso viene curato con le basi della dieta mediterranea. Per cui, e questo potete capire quanto sia importante per cui continuare a mantenere le caratteristiche di questa dieta. Solo poche, diciamo così, patologie richiedono, per esempio, ovviamente, se ho un'insufficienza renale, io ho bisogno di una dieta ipoproteica, per cui che si allontana un po' dal modello mediterraneo. Ma a parte questo, dicevamo che se ci facciamo riferimento all'obesità, al sovrappeso, per cui io vorrei perdere peso, mantenere le caratteristiche di questa dieta è fondamentale e non esistono altre situazioni che scientificamente ci consigliano di allontanarci da questo modello. Ultimamente, in questi ultimi anni, è stata sicuramente riscoperta una dieta iperproteica, una dieta chetogenica, che deve essere fatta in caso di obesità grave, che ha una validità scientifica che viene sempre confermata, ma è una dieta che deve essere fatta sotto stretto controllo medico. E tutte queste diete iperproteiche che si stanno riversando sul mercato dietetico, come vi dicevo prima, sono pericolose per la salute se condotte in modo autonomo, se condotte da specialisti che non hanno e le conoscenze per, o comunque l'autorizzazione per fare queste cose, perché il Ministero della Sanità su questa cosa è molto chiaro: attenzione alle diete iperproteiche fatte da fai da te, perché sono pericolose per la salute e poi hanno un'indicazione ben precisa nell'obesità grave, per cui non, e poi se altri specialisti medici decidono di farlo anche in caso di sovrappeso importante, sotto la responsabilità di un medico questa cosa è accettata. Però attenzione, perché io mi rendo conto e conosco tanti pazienti che hanno tantissimi problemi legati proprio a delle diete con apporti di principi nutritivi scorretti e non adeguati per la salute, per cui su questo bisogna fare molta attenzione.
Le diete di esclusione, compresa la dieta senza glutine, gluten free, che bravo, so anche l'inglese, risolvono i problemi di sovrappeso e obesità? Quando e per quanto tempo farla? Può essere una dieta periodica? E i celiaci cosa ne pensano?
Ok, ma perché bisogna fare queste esclusioni? Se noi definiamo che la dieta mediterranea è la migliore dieta al mondo, ma perché io devo sottopormi a delle diete ad esclusione, a parte che ovviamente io ho riscontrato una intolleranza al lattosio, è chiaro che dovrò avvalermi di alimenti senza lattosio, di togliere il lattosio dalla dieta. Se io ho una diagnosi medica di celiachia, per amor del cielo assolutamente sì, ma anche magari di sensibilità al glutine, diagnosi medica, io dovrò fare una dieta con, devo togliere il glutine. Allora, la celiachia per tutta la vita, per queste altre persone con la sensibilità, si fa un periodo di scarico e poi si reintroduce, ma solo se c'è patologia. Ma se non c'è patologia, perché devo escludere degli alimenti dalla dieta, quando vi stavo dicendo che la dieta migliore è quella dieta che consiglia appunto la grande varietà di alimenti che c'è nella dieta mediterranea? Ma è assolutamente una cosa sbagliatissima, e soprattutto io quello che vi invito ad andare a vedere, perché ci sono tantissime incomprensioni, tantissimi abusi sulle intolleranze alimentari e con conseguenti diete, e tutte le maggiori società scientifiche si sono proprio organizzate per fare 10 regole per gestire le intolleranze alimentari. È un documento condiviso da più società scientifiche serie, la società scientifica italiana, la società della SIO, la società dell'obesità italiana per l'obesità, e ovviamente una delle cose che specificano bene è che le intolleranze alimentari non sono responsabili di sovrappeso e obesità, per cui attenzione, leggete questo documento, cercatelo su internet, perché è molto importante appunto valutare questi aspetti e non cadere in tranelli che possono essere anche molto dannosi per la salute.
Allora, dottoressa, parliamo della dieta del digiuno. Digiuno intermittente, inteso come l'eliminazione di determinati alimenti nella dieta, ed effettivamente favorisce la perdita di peso, dà un miglior tenore di vita. Può essere considerato un digiuno terapeutico, una dieta terapeutica?
Ma questo è proprio l'esatto contrario di quello che abbiamo detto fino adesso. Certo. Attenzione, attenzione. Ci sono molti filoni di ricerca molto seri che in determinate condizioni patologiche hanno visto che un digiuno modificato con intervalli, cioè, ma in condizioni patologiche, che non voglio neanche andare a parlarne adesso in questo momento perché non è, diciamo, il campo, problemi di terapie oncologiche, è stato visto che ci sono molti studi seri che dovranno comunque avere una certa validità, essere comunque confermati, eccetera, eccetera, ma quello è un discorso. Ma rispetto a tutto quello che abbiamo detto, ma figuratevi se io per stare bene devo digiunare, cioè proprio il colmo dei colmi rispetto a quello che abbiamo detto, proprio l'antitesi, per cui di fatto state attenti anche a queste situazioni perché possono essere veramente frutto di carenze e poi di, come vi dicevo, di perdita di massa metabolicamente attiva nel dimagrimento veloce, cioè ci sono tante cose che devono essere assolutamente salvaguardate e non bisogna fare errori di questo tipo.
Dottoressa, ho visto questa parola nuova che è l'ortoressia, non sapevo cosa fosse, che è l'ultima, diciamo, rincorsa al salutismo, mi pare, no? È l'ultima arrivata tra i disturbi dell'alimentazione.
Appunto, è un disturbo dell'alimentazione.
C'è gente che veramente ha un'ossessione maniacale per mangiare sano e tu li vedi quando vai al ristorante che vanno a scegliere le cose che veramente per loro sono sane. Pensa che l'ortoressia rischia di diventare un vero disturbo psicosociale?
Guardi che spero proprio di no, spero proprio di no, perché questa focalizzazione costante che noi abbiamo nei confronti di quello che devo mangiare, non devo mangiare, cioè un po', voglio dire, i social, diciamo così, i media sicuramente alimentano questa cosa, perché questo tema del mangiare sano, del non mangiare questo, del non mangiare l'altro, è comunque un tema molto presente in me, da qualsiasi parte ci troviamo noi. Ecco, io direi proprio che ci sia una buona cultura alimentare, ma che non vengano focalizzate queste cose di non mangio questo, mangio l'altro, tolgo questo, tolgo l'altro, perché di fatto poi diventa comunque vera una vera ossessione. E poi ovviamente questo è un disturbo del comportamento alimentare, che è un, voglio dire, quando io divento ossessiva, per cui è chiaro che sia patologico, nel confronto di mangiare in modo salutistico, quando io dico che mangiare in modo vario, in modo ben distribuito nell'arco della giornata, ma se anche delle volte io mangio delle cose che ovviamente le mangio una volta ogni tanto, pagano anche, diciamo così, psicologicamente del fatto di mangiare delle cose che magari sono particolarmente grasse, particolarmente salate, cioè, però fanno bene anche alla psiche, cioè di fatto io devo comunque mangiare degli alimenti che magari se li mangio spesso mi fanno male, ma ogni tanto, come per dire, anche il fast food, se ci vado una volta ogni tanto, mangerò le patatine fritte, succede, però basta che io poi nella mia vita abbia costantemente proprio un'alimentazione equilibrata e sana, ma non che io devo focalizzarmi come vedere degli alimenti che possono essere dannosissimi per la salute. Questa cosa non esiste, esiste un equilibrio in cui sicuramente la focalizzazione e l'ossessione non c'entrano niente.
Dottoressa, mi faccia il rapporto con il fenomeno del dieting allora, cioè di quelle persone del dieting, di quelle persone che sono sempre a dieta, perché pensano che la dieta sia, quindi sono due cose che si avvicinano.
Ovviamente il fenomeno del dieting è qualcosa che non deve assolutamente essere perseguito, perché essere sempre a dieta non porta da nessuna parte, o perlomeno porta da una parte essere sempre a una dieta sana, cioè sottoporsi a una dieta equilibrata, quello sì, allora quello ha un significato, ma essere costantemente a dieta restrittiva fondamentalmente non ci porta da nessuna parte se non a un peggioramento del nostro stato nutrizionale.
Dottoressa Dotto, io darò via la fotografia di Dini, la porterò la fotografia di Dini e diciamo questo fa la dieta mediterranea. Credo che Dini tu fai veramente un buon pubblicitario.
Bene.
Sì. Dobbiamo salutarla, Dini, dobbiamo salutarla perché sennò.
Vi saluto tutti e vi ringrazio molto per questa possibilità.
Grazie, dottoressa.
Grazie, alla prossima. Preparati alla 14ª. Grazie, arrivederci.
Arrivederci, dottoressa.